This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Benvenuti a questa nuova sessione di domandine e rispostine. Come sempre, tanti dubbi e cerchiamo di fugarli per quanto possibile, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
Vi ricordo che da questa stagione il Q&A è dedicato alle domande degli abbonati, quindi se volete abbonarvi al canale YouTube potete un paio di volte al mese partecipare ponendo domande che, devo dire, sono sempre molto interessanti e quest'oggi vertono molto sul concetto di ego. È un Q&A sull'ego ed è interessante perché sono certo che non si sono messi d'accordo, ma adesso cercheremo di addentrarci. Prima di farlo voglio anche dire che se siete abbonati potete anche recuperare le live passate, ma questo video non lo trovate perché non l'abbiamo registrato in live. Siamo in differita perché in questi giorni siamo in giro per l'Italia. Vi ricordo infatti che quest'autunno è pieno di eventi a teatro, conferenze, spettacoli, un sacco di cose belle. Saremo a Bologna, presto a Genova, tanti altri posti. Sul sito dailycogito.com potete vedere tutte quante le date e non perdervi l'occasione di venire dal vivo a fare della grande filosofia insieme a me. E detto questo, partirei col Q&A, ma anzi no, prima vorrei anche ringraziare lo sponsor di oggi che ci rende possibile fare questa trasmissione, grazie a NordVPN.
Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario?
Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati, ma non solo.
Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso.
E la prima domanda di quest'oggi è posta da Spapperatore Assassino che chiede: caro Rick, specialmente quando ci si approccia ai classici della saggistica e della letteratura, spesso sono disponibili per l'acquisto innumerevoli versioni e traduzioni. Le differenze di solito sono molto grandi? Hai un modo per selezionarne una o vale l'altra? Questa, caro Spapperatore, con i classici è una domanda da milioni di dollari. Ovviamente è sempre preferibile avere il testo a fronte oppure leggere l'originale. Però ovviamente, soprattutto quando si tratta, per esempio, che ne so, del Leviatano di Hobbes o dei libri di David Hume oppure di Michel Foucault e via dicendo, ci sono tante edizioni, tante versioni, è molto difficile riuscire ad orientarsi. Lo fa l'esperienza. Io con l'esperienza ho capito, per esempio, che alcuni editori riescono a dare versioni anche con comparto critico molto più consono, adeguato. Per esempio, io sono un appassionato di Bompiani, il pensiero occidentale, vedete, Pascal, gli stoici antichi, Seneca, io adoro queste traduzioni, queste edizioni, e sto facendo la collezione intera per quanto possibile. In altri casi si va ovviamente con la credibilità dell'editore, tu sai che insomma La Terza è un ottimo editore, Bompiani è un ottimo editore, quando si va invece su classici un po' meno visibili, si va magari con case editrici che spesso non abbiamo sentito, e allora lì soltanto il confronto con il testo, eventualmente anche con altri specialisti, ti permette di capire. Però non c'è una regola assoluta e bisogna un po' farsi l'esperienza e le ossa a riguardo. La seconda domanda è di Argentia, questo bellissimo nickname, che dice: visto che tu tenevi corsi di scrittura creativa, volevo chiedere la tua opinione su tutti quei corsi, canali YouTube, libri, eccetera, che si propongono di insegnare come scrivere. Spesso questi canali ti vendono lo storytelling come una scienza e ti propugnano metodi schematici per strutturare i libri o caratterizzare i personaggi. Io trovo che forse possono essere utili per qualcuno che si approccia per la prima volta alla scrittura, ma che a lungo andare diventino deleteri e ingabbiano l'immaginazione, portando alle storie fatte con lo stampino che vediamo oggigiorno. E poi, insomma, il resto della domanda comunque va in questa direzione. Allora, grazie per questa domanda. Intanto voglio anticipare che noi l'anno prossimo ritorneremo a fare la scrittura creativa con modalità differente rispetto al passato, però mi interessa molto questa domanda perché io ho sempre combattuto, anche nei miei corsi, con l'idea che si possa insegnare scientificamente la scrittura creativa, che ci possano essere delle strutture ripetibili, falsificabili, replicabili. No, assolutamente no. La scrittura creativa io l'ho sempre vissuta come una serie di metodi per stimolare l'autore a trovare il proprio stile. E quindi tu, per esempio, analizzi gli stili di diversi scrittori, autori, per ovviamente provarli, confrontarli, sperimentarli, però sempre al fine di rompere barriere. La scrittura creativa è questo, è prima di tutto rompere il pregiudizio che uno ha della propria scrittura, della propria immaginazione. Io, per esempio, nei miei corsi in passato ho avuto non scrittori, ma pittori e musicisti che sono venuti e che hanno cambiato il loro approccio alla loro arte grazie agli esercizi di scrittura creativa. Perché? Perché la scrittura è un metodo per rompere argini, rompere pregiudizi. È sempre stato questo per me. Infatti la scrittura creativa per me è sempre stata una provocazione di immaginazione. E chi invece usa il metodo un po' alla scuola Holden, diciamo, e ti dice che ci sono delle vie, delle strutture predefinite, via dicendo, sto semplificando, ma un po' questo è il tipo di approccio, beh, secondo me non va seguito, soprattutto non alla lettera. Anche lì possono esserci delle cose utili, ma rischiano, come dicevi tu, di ingabbiare e di impoverire molto l'immaginazione. Veniamo alla domanda di Lorenzo De Pascali, che dice: in questi giorni mi è balenato in mente un pensiero. Non ti ho quasi mai sentito parlare del concetto di speranza. Che valore ha per te questa emozione? C'entra in qualche maniera quell'aspetto di sopravvalutarsi per tenere i colpi della vita, dandosi un significato da perseguire e agendo attivamente? Oppure è una sensazione che non senti faccia parte della tua filosofia? E come si suol dire, chi vive sperando muore cagando. Grazie sempre per tutto quello che fai, grazie Lorenzo per l'ottima domanda. È vero, io non ho mai dedicato una puntata al concetto di speranza, non credo di aver mai parlato in modo, diciamo così, metodico di questa idea. È un po' dovuto al fatto che, secondo me, la speranza ha una sua ambivalenza, è un'arma a doppio taglio, perché se da un lato, sì, la speranza può essere una spinta che ti porta a darti anche un obiettivo di vita e quindi a tendere a qualcosa di più, rischi anche di essere un grande oppiaceo concettuale. La speranza rischia di essere l'idea di rimanere fermo sperando che qualcosa accada, sperando che. Ora, credo che la speranza sia un sentimento molto umano. C'è una bellissima frase di Simone Weil che a un certo punto dice: cos'è che è sacro nell'essere umano? Nell'essere umano è sacro il fatto che anche colui o colei che ha subito le peggiori angherie e nefandezze spera sempre che qualcosa di buono gli accada. E quindi questa cosa è importante. Dentro il nostro animo speriamo sempre che le cose vadano meglio. L'importante è che la speranza non sia da sola, ma sia accompagnata a un'azione, a qualcosa di concreto, a una spinta che ha a che fare molto con la volontà. Ecco, quando la speranza sostituisce la volontà, diventa una droga, una zona di comfort che ci rende inattivi e inagibili. Quando la speranza è affiancata da una forza di volontà e una determinazione importante, quando quindi non è una scusa buona per non fare nulla e per aspettare il Messia, allora lì diventa un alleato. Tutto dipende da come affianchiamo la speranza, che da sola non fa nulla, ma diventa una buona accompagnatrice di progetti di vita che però vengano, insomma, guidati con determinazione. C'è la domanda di un feffo, mi piacciono tantissimo i vostri nickname, ragazzi, che dice: argomento toccato anche nell'ultimo Q&A, mi attira l'idea di fare figli, ma al netto di tutte le considerazioni pratiche, mi bloccano quelle morali. Mi sento estremamente egoista a voler dare la vita a nuove persone. Non voglio banalizzare, ma in fondo mi sembra quasi un capriccio. Immagino siano interrogativi che ti sei posto, vorresti condividere qualche considerazione in merito. Allora, sì, questo è un argomento che spesso mi chiedete perché, insomma, io sul fare figlio ho delle idee abbastanza determinate. Però è evidente che il fare figli può essere una scelta egoista, ma anche il non fare figli può essere una scelta egoista. L'egoismo non dipende dal risultato che è fare o non fare figli, ma dipende da qual è il percorso che mi porta a prendere quella decisione. Perché io credo che fare figli e non fare figli possa essere un atto estremamente altruistico nel momento in cui ha a che fare con una consapevolezza di ciò che mi spinge. L'egoismo invece è fare o non fare figli per i motivi sbagliati, per motivi legati all'ego. Per esempio, una persona che fa figli, fa un figlio, perché nella sua relazione sta male, lo fa per egoismo. Ma una persona che fa un figlio perché pensa che sia bello prendersi cura della crescita di un essere umano, non lo fa per egoismo. Allo stesso modo, una persona che non fa figli perché non vuole nessuno tra le palle, lo fa per egoismo. Una persona che non fa figli perché crede che in questo momento della sua vita non riuscirebbe ad essere all'altezza di quel compito perché ha altri progetti, ovviamente è che il motivo per cui io non faccio figli. È una scelta che ha un connotato di egoismo, ma non è, direi, una scelta egoista. Sarebbe egoista per me in questo momento della mia vita fare un figlio e non essere all'altezza di quello che mi richiederebbe. Quindi in realtà l'egoismo è legato al percorso che uno fa dietro quel tipo di scelta. Perciò, perché non fai figli? Perché fai figli? Questa è la domanda da porsi e lì puoi capire se sei egoista o altruista. Poi egoismo e altruismo in questi casi sono anche delle semplificazioni, ma insomma spero di essermi spiegato. Poi c'è la domanda di Alessandro Santamaria che dice: io ormai seguo quello che fai da 5 anni ed è chiaro, non solo per me, che il tuo desiderio sia quello di espandere la tua carriera filosofica anche oltre gli orizzonti di YouTube. La mia domanda è: non temi che il tuo passato da influencer possa minare la crescita futura dei tuoi propositi? Sono d'accordo sul fatto che a contare non sia il passato di una persona, ma ciò che quella persona ha tra le orecchie, se ha qualcosa da esprimere, insomma, però non tutti purtroppo sono dello stesso avviso. Questa domanda concerne in modo molto profondo la visione che io ho di questo progetto. Partiamo dall'idea principale. Io fin dall'inizio non sono stato solo un produttore di contenuti su YouTube, perché io sono nato con i miei libri. La prima cosa che ho fatto è stato pubblicare un libro, non solo. Il teatro per me nasce prima di YouTube. YouTube si installa all'interno di un percorso di vita prima che di carriera che è molto più antico rispetto al canale YouTube. Perciò io non mi sento un influencer che poi ha fatto delle cose, ma eventualmente una persona che ha fatto delle cose e ha usato YouTube come mezzo per espanderle. Se qualcuno lì fuori però pensa che YouTube sia un mezzo che in qualche modo fa perdere di valore a tutto quello che uno può fare, chi sono io per fargli cambiare idea, evidentemente? Per me è un grave errore, perché in realtà il web diventerà sempre di più, soprattutto con chi c'è cresciuto, un mezzo di costruzione di carriera. Oggi sentiamo ancora questa diffidenza nei confronti di mezzi come YouTube perché sono ancora mezzi giovani. Ma fidati, questa cosa cambierà radicalmente, sta già cambiando. Detto questo, per me l'importante è non basare tutta la mia immagine pubblica solo su una cosa, che sia solo sui libri, sui podcast, sui video. È quello l'importante. Io credo di avere una carriera molto molto variegata, caleidoscopica, facciamo un sacco di cose. Usiamo il web perché siamo nell'epoca del web e YouTube nel web è un mezzo fondamentale. Però non credo sinceramente che questa cosa andrà a danneggiare le mie opportunità future, anzi credo che ne creerà molte, soprattutto quando anche l'Accademia e altri ambienti si accorgeranno che si possono usare questi mezzi in modo proficuo. Se uno ha una visione semplificata e povera e pregiudizievole di questi mezzi, di nuovo, spero che si metta a conoscerli e ampli la sua prospettiva, altrimenti prima o poi la sua opinione conterà molto di meno rispetto al passato. Io sono molto orgoglioso di quello che facciamo su YouTube e fuori da YouTube e direi che questo è quello che conta fondamentalmente.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Talmente. Domanda di Manuel Spoladore che chiede: avevo già commentato nelle live sul suicidio citando la questione, però riproporrei qui. Il suicidio può essere ritenuto un atto egoista, essendo che potrebbe causare conseguenze alle persone al nostro fianco? Secondo me no, perché sarebbe come sminuire l'interiorità della persona per quanto l'atto possa essere impulsivo. Allora, anche qua, tutto ha a che fare con quello che intendiamo come egoismo. Per me l'egoismo, inteso in senso negativo, perché poi ricordiamoci, egoista non è una cosa negativa a priori. C'è un bellissimo libro che io amo, che è quello di Ayn Rand, La virtù dell'egoismo, in cui tu devi capire che se fai qualcosa per te, veramente per te, poi puoi dare anche qualcosa agli altri. Ma questo è un discorso troppo ampio. Se intendiamo con egoismo un connotato invece negativo, quindi fare le cose fottendosene delle conseguenze, sicuramente il suicidio può rientrare in questo, però grande attenzione. L'egoismo deve essere anche in qualche modo volontario, cioè nel senso io divento egoista in modo deteriore quando faccio una scelta che palesemente non tiene conto degli altri. Ecco, nel caso del suicida io faccio grande fatica a vedere questo, perché il suicida sta soffrendo enormemente. Quella sofferenza in una buona parte dei casi lo porta a non essere lucido. E in quella mancanza di lucidità io non riesco a dare un connotato moralistico al suicidio. Non ce la faccio. Importante è che la persona che tenta il suicidio poi si renda conto di questa prospettiva distorta. Ma grande attenzione a moralizzare l'atto del suicidio, l'ho già detto nella live, perché si rischia di non comprendere il fenomeno. Rendiamoci conto che la persona che tenta il suicidio in quel momento vive una condizione di lucidità scarsissima, e quindi è difficilmente imputabile di un comportamento complesso come l'egoismo. Dopodiché, vista dalla parte di chi io ho visto, persone che hanno perso dei cari, i quali sono tolti la vita, sì, dal punto di vista di chi perde qualcuno, è un atto egoistico. Perché? Perché è un atto che non tiene conto, che fa ricadere comunque la sofferenza dell'uno sulle spalle degli altri. Perché ragazzi, una famiglia in cui qualcuno si suicida, famiglia che viene devastata, devastata. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. Però attenzione, perché, di nuovo, moralizzare un atto del genere significa non comprendere che è il sintomo di un disagio che è arrivato a un limite di scarsa lucidità e che è difficilmente imputabile di egoismo o qualsiasi altro concetto morale. Domanda di Massimo. I video di denuncia, dice, ormai spopolano qualsiasi sia l'argomento, quale che sia il momento, c'è sempre una camera a cui parlare, ma perché parliamo ad una camera? Ho visto vari video di adolescenti che a pochi secondi da una violenza, un tentato furto, anziché cercare conforto nel contatto umano, hanno affidato il loro dolore alla diretta social, col fatto appena accaduto. Possiamo essere di fronte a una recita e che quindi si cerchi di acchiappare like, o una chiara deriva distopica dei sentimenti. Io di questo ho parlato nella puntata in cui ho raccontato perché ho abbandonato Instagram, tra virgolette, perché ho tolto di mezzo la mia vita privata dai social, e vi dico, a quasi un mese di distanza sono contentissimo di questa scelta. E secondo me lì, soprattutto quando c'è qualcosa che colpisce emotivamente, sicuramente ci sono gli individui più, diciamo così, spregiudicati e cinici che usano quei fatti e quell'atteggiamento per acchiappare like, non c'è dubbio. Però credo che nella stragran parte dei casi sia una distorsione psicologica. Nel momento in cui tu hai paura, sei angosciato perché una notizia ti colpisce, perché qualcosa ti mette paura, tu non vuoi stare da solo. E in questa società il non stare da solo ha anche a che fare con l'esternare immediatamente la propria opinione. È un comfort, è una ricerca di una gratificazione in una situazione in cui invece sei molto depresso, spaventato, angosciato. Noi istintivamente quando stiamo male cerchiamo la gratificazione, la vogliamo perché ci solleva, le endorfine ci danno quell'euforia che ci fa dimenticare lo stato depressivo. Questo è un meccanismo anche proprio neurochimicamente assolutamente assodato. Purtroppo serve una cultura che faccia capire alle persone quanto invece di fronte a qualcosa di angoscioso tu debba prenderti almeno qualche minuto, magari anche ora, di solitudine in cui cerchi di metabolizzare. Va affrontata quell'angoscia. E invece è una forma di escapismo. La gran parte delle persone vivono queste cose come escapismo. E lo si vede, le persone che appena arriva una notizia legata al conflitto israelo-palestinese buttano subito la propria opinione sui social. Stanno fuggendo dalla necessaria riflessione con sé, che è necessaria a comprendere un fenomeno, ma che ci spaventa anche perché non vogliamo più stare a contatto con noi stessi. Quindi è una forma di escapismo, lo vediamo ogni giorno, come si combatte? Convincendo le persone che scappando dalla riflessione su di sé si fanno molto più male, ma è un lavoro molto molto difficile, quindi non saprei dirti sinceramente infine quello che va fatto. Noi su Daily Cogito cerchiamo sempre di denunciare l'escapismo. Ultima domanda di oggi è di Eagle, che dice: come si combatte il proprio ego? Cosa fare quando ci si rende conto che l'ego sta danneggiando se stessi e le persone che stanno vicine? In quali situazioni è un'ottima risorsa? Intanto comprendendo che l'ego non va combattuto, l'ego va usato. L'ego è una risorsa che va usata. Io lo dico sempre, il mio ego per me nel tempo è diventato una risorsa. È qualcosa che mi permette di fare meglio il mio lavoro. È qualcosa che mi permette di capire in che contesto utilizzarlo e in quale modo. Ovviamente definire l'ego è un casino, però io ho capito quello che intendi. Tu intendi con ego quella parte di me che vuole trarre dalla situazione un accrescimento della percezione di sé. Mettiamola così. E io credo che questo non sia assolutamente deleterio. Quando quello che faccio mi rende veramente orgoglioso, quando lo faccio con onestà. Il problema dell'ego è quando io uso l'ego per nascondere il fatto, per esempio, che sto facendo qualcosa che ritengo sbagliato. L'ego spesso diventa una schermatura, e allora quella schermatura è quella che danneggia gli altri. Se l'ego invece è veicolo di qualcosa che sento veramente mio, nutritelo, perché non danneggerà gli altri, ma sarà un carburante per portare agli altri qualcosa di valore. Il problema è che tutto ha a che fare con la tua soggettività. Cioè, sei soltanto tu che sai se stai usando l'ego o queste maschere per mentire meglio e mettere a tacere la coscienza che ti dice no, non va bene, e la consapevolezza di star danneggiando gli altri, o se lo stai usando proprio per accrescerti in modo positivo e costruttivo. Sei solo tu che lo sai. Perché? Perché questa questione non la potrai mai provare a nessuno. Io vi sto dicendo che il mio ego mi serve per fare meglio e dire meglio quello che penso, quello che sono, per essere ancora più trasparente e onesto. Ma ovviamente c'è sicuramente qualcuno che dirà no, Rick sicuramente sta usando il suo ego per nascondersi. Io non posso darvi nessuna prova di questo. Lo posso sapere soltanto io e voi liberamente decidete. Ecco, questo è il problema legato alla domanda che mi fai. È che è una cosa che puoi sapere veramente soltanto tu. Ed è quindi un casino. Però in quel casino è interessante approfondire. E spero di aver risposto in modo decente, proficuo, interessante a queste belle domande. Mi fate sempre bellissime domande. Se volete partecipare al prossimo Q&A, che si terrà verosimilmente fra un paio di settimane su YouTube, abbonatevi al livello Fanteria Antizombio Superiore. E sono certo che poi riceveremo anche la prossima volta domande anche complicate. È difficile rispondere a queste domande, quindi grazie che mi mettete in difficoltà. Lo dico sempre, gli altri creatori di contenuti fanno i Q&A per riposarsi. Per me queste sono le puntate più impegnative di tutte, però mi piace. Bravi così. Bella community. E noi ci rivediamo in live prestissimo, tutta la settimana, insomma, è piena di live. Date un'occhiata su Instagram e Telegram per trovare l'agenda settimanale. E come sempre, grazie a tutti e alla prossima.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.